Il nostro Signore dice che se qualcuno mi segua, fa sì che rinneghi se stesso, che prenda la propria croce e mi segua. La Chiesa di Cristo Gesù è ovviamente un raduno dei suoi seguaci, ed è per questo che siamo qua, noi lo seguiamo. Il messaggio che il Signore ha posto sul mio cuore di potervi condividere questa mattina sarà un messaggio sobrio, e sono convinto che questo è quello che è stato il peso che ho avuto in questa settimana passata di poter condividere. C'è davvero in questa società, in questa nazione, una lotta e una dichiarazione che è sempre stata vera, una nazione sotto il governo di Dio, fin dal 1884. Ora la domanda è questa davvero una nazione sotto il governo di Dio? Ora sappiamo che questo era quello che i padri fondatori intendevano, non solamente qualunque Dio, ma il Dio della Scrittura, della Bibbia. Le nazioni sono obbligate ad adorare il vero Dio. Avete sentito quello che ho appena detto? Sono obbligate ad adorare il vero Dio, in qualsiasi circostanza che possano trovarsi. Ora io voglio dimostrarvi questa verità. Il 10 giugno del 1900, il J.C. Ryle, uno dei grandi predicatori della storia, andrò nel cielo. Durante i suoi anni di leadership nella Chiesa d'Inghilterra, era fedele alla parola di Dio, alla Bibbia, e la amava e in qualche modo la odiava per le convinzioni che portava nel suo cuore e il suo desiderio di seguire la verità, e si trovava a conflitto perché sapeva di non essere dove doveva essere. E ovviamente scrisse parecchi libri su questo anche concetto della santità e tutto, e mi immagino che molti di voi abbiano letto perlomeno qualcosa di lui. La sua influenza ovviamente è vasta, però una delle cose che lui scrisse particolarmente in maniera con tenacia è questo concetto della differenza e della distinzione tra la Chiesa e lo Stato, la relazione che c'è tra Chiesa e lo Stato. Un uomo fedele, un uomo santo, che scrisse a riguardo di questo argomento. Lui disse che ogni cristiano, ogni creatura di fatto, è chiamata ad adorare il vero Dio. Questa non è un'opzione, questo è un comandamento divino. Io non credo che lo stiamo comprendendo quest'oggi. Ora, iniziamo con lo stabilire alcune verità fondamentali. Numero uno, l'uomo fu creato da Dio nell'immagine di Dio per la gloria di Dio. Ogni persona ha ricevuto e riceve con il pacchetto dell'essere umano, in qualche modo, l'immagine divina e la conoscenza della natura di Dio e della legge di Dio, affinché la legge di Dio, che è scritta in ogni cuore, possa convincerci e possa condannarci in qualche modo. Perché questa è la Bibbia insegna che se loro non vengono a Dio, sono senza scuse. Romani 1. Ora sappiamo che il nostro istinto è quello di adorare, ed è forte questo istinto in qualsiasi anima. Ognuno adora. Ognuno di noi sta adorando, noi siamo stati disegnati e progettati per adorarlo. La nostra anima è stata progettata in questo modo, è stata creata in questo modo affinché potesse essere creata per adorarlo, però ovviamente la nostra caduta ci porta a non adorare Dio, ma ad adorare basicamente qualsiasi altra cosa. L'uomo rigetta la vera legge di Dio, così che l'Apostolo Paolo dice che non c'è nessuno che cerca Dio. Non c'è nessun timore di Dio di fronte ai loro occhi, ed ogni bocca è ferma, senza scusa, che deve rendere conto a Dio, nel libro dei Romani. Ora, l'uomo è creato da Dio, nell'immagine di Dio, per la gloria di Dio, ed è comandato di adorare il vero Dio. Secondariamente, possiamo dire che tutte le persone devono adorare solo ed esclusivamente il vero Dio. L'uomo adora, sì, lo sappiamo questo, però nella sua caduta è diretto lontano dal vero Dio a dei che sono falsi. Come Gesù disse in Giovanni 4, Gesù gli dice: tu non lo sai colui che stai adorando. Jesse Ryle, questo vescovo, stava lottando con questa verità e disse: ogni adorazione è più compiacevole al cuore naturale piuttosto che adorare Dio nel modo in cui Gesù Cristo lo descrive, come adorare in verità e spirito. L'uomo naturale va in direzione opposta a Dio. Questa infatti è la ragione per la quale la Scrittura comanda costantemente chiunque di tornare a quella verità, di adorare l'unico e solo vero Dio. Dio dice: non c'è nessun Dio al di fuori di me. Dice: non c'è nessun Dio fuori di me. Cioè significa che non ci sono altri dei. La Scrittura dice in Deuteronomio 32 e anche in 1 Corinzi 10 che tutti i dei delle nazioni sono demoni, sono tarocchi satanici, delusioni demoniche, però c'è un solo Dio, tutto il resto sono in qualche modo una forma di adorazione demonica. Il primo comandamento è questo: non avrai alcun Dio al di fuori di me e non lo adorerai, perché il Signore, il cui nome è un Dio geloso. Un Dio geloso, in Esodo 34. Non gli adorerai, perché io sono un Dio geloso e io ricerco l'iniquità dei padri ai figli nella terza e nella quarta generazione di coloro che mi odiano e mostro compassione a coloro che mi amano. Adora il vero Dio e sarai benedetto. Adora qualsiasi altro Dio e cadrai sotto la sua condanna. Ora, questo non è applicabile solamente a Israele? Oh no, 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 per nulla. C'è un profeta che tutti conoscono, perlomeno conoscono una parte della sua vita, quando fu preso da un grande pesce. Però c'è qualcosa di importante nella vita di questo profeta, guardando la vita di Giona. Al capitolo 3 di Giona, lui va a Ninive. Ninive ovviamente è una città moderna che sarebbe parte di Iraq, perlomeno in quella posizione geografica. La parola del Signore fu rivolta a Giona, capitolo 3, per la seconda volta, in quei termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama a loro quello che io ti comando. Per cui Giona partì e andò a Ninive come il Signore aveva ordinato. Ninive era una città grande davanti a Dio, ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò a inoltrarsi nella città, e nella giornata il messaggio che dà è questo: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I niniviti credettero Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono dei sacchi, tutti dal più grande al più piccolo, e poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Poi per decreto del re e dei suoi grandi disse: uomini e animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non vadano al pascolo, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta alle sue mani. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. E Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità, si pentì del male che aveva minacciato di far loro e non lo fece. Questa non è una salvezza personale, questa è una salvezza nazionale, una nazione intera che ritorna al vero Dio, riconoscendo che c'è un solo vero Dio. E questo salvò quella nazione dalla distruzione immediata. Sfortunatamente, la prossima generazione si è sviata da questa verità ed è tornata all'inclinazione naturale del loro peccato, del loro cuore, e poi ritornano quando la città di Ninive fu distrutta dal giudizio di Dio. Adorarono Ishtar, erano pagani, non erano giudei. L'aspettativa era quella di di adorare il vero Dio, ma non era solamente per Israele, ma per ogni nazione. E coloro che non lo facevano venivano schiacciati dal giudizio divino, anche per le nazioni pagane. Il Signore Gesù Cristo, in Deuteronomio 6, capitolo 5, dice: adorerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. C'è un solo Dio, un solo vero Dio, e tutta l'umanità è comandata e richiesta di adorare questo vero Dio. E le ragioni fondamentali per le quali dobbiamo adorare un vero Dio, il piano di Dio per quanto riguarda le nazioni, è che Lui li benedirà, coloro che lo riconoscono come il vero Dio. Non stiamo parlando di una salvezza personale, stiamo parlando di un riconoscimento nazionale di chi è il vero Dio. La terza cosa che dobbiamo dire è che una mancanza nell'adorazione a Dio e l'adorazione verso qualsiasi altro Dio porta giudizio. Certamente porta giudizio sugli individui, però porta giudizio anche sulle nazioni, sulla nazione stessa. Quel giudizio diventa inevitabile, perché quando noi ci svoltiamo dal vero Dio e ci svoltiamo dalla sua legge, e quando ci svoltiamo dalla sua legge, reverenza se ne va, la moralità se ne va, il timore se ne va, la virtù se ne va e Dio se ne va. E questo è il ciclo della storia delle nazioni, e tutte le nazioni se ne vanno in accordo con quello che il loro cuore desiderano. Questo lo vediamo anche nel libro dei Giudici. Questo è quello che Paolo sta dicendo in Romani capitolo 1. Loro conoscevano Dio, però non lo glorificavano come Dio, e l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Dio li ha abbandonati alla loro impurità, alle loro menti depravate, affinché loro potessero continuare a cadere in questo giudizio. C'è un solo Dio, richiede adorazione da parte di chiunque, individui per individui, con salvezza individuale, e affinché le nazioni possano riconoscerlo per benedizioni temporali a livello nazionale. Dove sto cercando di parare con questo? Quando il governo si separa da Dio e la sua legge nella scrittura, e quando il governo si separa dal suo popolo, e la sua Chiesa invita giudizio sotto una scala personale e una scala nazionale, è inevitabile, perché Dio è un Dio immutabile, non cambia mai. Quando il governo pensa che la sua responsabilità è quella di mantenere una questione fisica, materiale, temporale, di poter provvedere di queste necessità temporali, ed ignora le realtà spirituali del vero Dio e le necessità delle persone, le necessità spirituali delle persone, quando il governo si gira attorno a tutto ciò che è importante, non fa altro che commettere un grave errore. Che se non si ravvede velocemente, porterà la nazione alla sua distruzione. La nozione di uno stato secolare è una menzogna. Il governo è ordinato da Dio. Non esiste un governo secolare. Nella vita di Ryle, questo vescovo che ho menzionato precedentemente, lui si trovava in Inghilterra e chiamava la nazione d'Inghilterra ad un ravvedimento ed una sottomissione alla legge biblica. La scrittura dovrebbe essere promossa per il bene della società. Ora, i riformatori avevano ragione. C'erano tre usi della legge di Dio. Uso numero uno era per dimostrare al peccatore cos'era la santificazione, affinché il peccatore potesse riconoscere quanto era mancante, poteva essere convinto personalmente per poter arrivare al ravvedimento e ad abbracciare Cristo. Per cui il primo uso della legge, il primo utilizzo della legge è quello di svegliare il peccatore alla realtà del giudizio. Il secondo uso della legge invece è quello di poter essere lo standard per i cristiani, per capire qual è un comportamento accettabile, camminare in santificazione. Però il terzo uso della legge, dicevano i riformatori, e avevano ragione, era quello di trattenere il peccato nella società. E nella legge di Dio sappiamo che c'è questo utilizzo, che c'è un trattenere il peccato. Romani capitolo 13, versetto 1 dice: ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non le vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. L'ira avviene contro coloro che fanno il male, e coloro che sono gli esecutori, i governanti, coloro che mantengono questa arma di cui Paolo parla, in questi magistrati, hanno la responsabilità di applicare questa verità per mantenere la pace. Per cui la legge ha tre funzioni: la prima, di dimostrare quanto siamo incapaci di poter raggiungere la santità di Dio; numero due, per poter vivere vite santificate per coloro che già lo conoscono; però terziariamente per coloro che, per la società, di poter mantenere, per poter trattenere il peccato e la malvagità nella società, nella nazione. Ryle scrisse: il governo d'Inghilterra dovrebbe permettere a tutti i suoi soggetti di servire Dio o Baal, per andare in cielo o per andare all'inferno, così come gli è gradito. Lo Stato non avrebbe alcuna responsabilità di concetti spirituali, e non ha alcun concerne verso la realtà spirituale. Questa è una cosa mortale per la nostra società. Quando tu ascolti un presidente dire che se io sono eletto riempirò la mia cabina con islamici, questo è un attacco blasfemo contro il vero Dio, il vivente. Ryle disse anche: in che modo Dio punirà l'Inghilterra? Se il governo inglese dovesse rigettare tutte le posizioni bibliche, io non lo so. Ovviamente potrebbe essere una sconfitta in terra, o magari l'occupazione del nostro territorio da una potenza estranea, o magari ci potessimo uccidere da noi stessi, distruggendo la nostra stessa moralità, o magari lasciando stolti che potessero governare, o magari potrebbe rovinarci mandando guide incapaci. Ma una cosa io sono certo: lo Stato che è negligente verso la sua persecuzione di Dio presto sarà in rovina, e l'Inghilterra ha già ricevuto questa condanna, così come la Scozia e l'Inghilterra. Chi avrebbe mai detto che l'Irlanda avrebbe accettato l'aborto? Per cui la legge di Dio ha un proposito personale per convincerci e portarci alla salvezza, ha un proposito di santificazione solamente per i credenti, per coloro che lo conoscono, finché noi possiamo sapere qual è lo standard che dobbiamo seguire, però anche un proposito nazionale: trattenere il peccato. Ora, cosa stiamo dicendo? Non c'è alcun Dio, eccetto il Dio della Bibbia, non c'è una vera moralità, ma la moralità della Bibbia. E non c'è vera adorazione, ma l'adorazione del vero Dio, il Dio vivente, il Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Non c'è una benedizione personale al di là di Lui, al di fuori di Lui, e non c'è alcuna benedizione nazionale. E non c'è alcun modo per arrivare a Lui se non tramite Gesù Cristo. Tutte le religioni, l'immoralità, e tutti i governi che rigettano la verità si distruggeranno a se stessi. E quella distruzione non è di fatto distruzione a se stessa, ma è giudizio divino. Una apertura, una ribellione aperta contro Dio finisce e termina nello stesso luogo. Una società che si gira e si impunta ad un altro Dio accetta false religioni e dà il benvenuto alle dottrine dei demoni, come leggiamo nella scrittura. La società che si gira, che dà le spalle a Dio è aperta ad ogni tipo di immoralità, ogni tipo di perversione, di libertà perverse, ogni tipo di preferenze sessuali, ogni tipo di idee ed opinioni, ogni tipo di menzogne, di inganni, di peccati e di iniquità. E magari potete anche chiamarli postmodernismo, però penso che siamo alla fine dell'era postmodernista e ci stiamo avvicinando al paganesimo. Paganesimo. C'è un nuovo termine chiamato giustizia di ricerca. Giustizia di ricerca, che sarebbe una sorta di giustizia sociale che si è spostata un po' nei campi universitari, però adesso si parla di ricerca di giustizia, che dice che se tu sei un uomo bianco, eterosessuale, la tua ricerca, non importa di che livello, è inaccettabile perché tu sei un oppressore e noi non accettiamo la tua ricerca. Questo ovviamente è uno schiaffo alla faccia di qualsiasi tipo di avanzamento che ci ha portato ad essere la nazione che siamo oggi. La nostra nazione, una nazione che dà le spalle a Dio, perderà il controllo di qualsiasi cosa, caos regnerà sovrano e porterà all'anarchia, e l'anarchia generalmente porta alla distruzione o alla dittatura. Abbiamo una mente riprovata, non pensiamo razionalmente, pensiamo che abbiamo il diritto di tagliare qualsiasi avanzamento scientifico solamente perché i suoi risultati provengono da un uomo bianco, è malsanità, non è sano, non è, è follia, possiamo dire. Rimuovere l'adorazione del vero Dio è un disastro per la nazione. Prima Timoteo capitolo 2, versetti 1 e 2, dice: esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è Paolo che dice che cosa? Dio desidera che le persone vivano una vita tranquilla e quieta. Questa non parla di salvezza, questa sta semplicemente dicendo, sta parlando di una pace della società, il benessere, il godimento della grazia comune. Però per far sì che questo accada, dobbiamo pregare per le nostre guide, per le autorità, pregare che si sottomettano a Dio, che possano essere salvati, ma che si sottomettano a Dio e alla sua legge. Quando Dio e Cristo sono disonorati nella nazione, la nazione verrà presto distrutta. Ci saranno trasgressioni e vergogna. Non ci sarà una vita tranquilla, non ci sarà una vita quieta, nell'oscurità, nelle tenebre e la mancanza di dignità. Giosuè 24, versetto 20 dice: quando abbandonerete il Signore, servirete dai stranieri, egli si volterà contro di voi, vi farà del male e vi consumerà dopo avervi fatto tanto bene. Dio ha fatto del bene alla nostra nazione, vero? Però presto consumerà questa nazione se continuiamo in questo cammino. Rimuovere l'adorazione del vero Dio, rimuovere l'autorità della sua parola, la voce della Chiesa, l'educazione morale dei bambini e dei giovani, rimuovere il Vangelo perché è troppo offensivo, ci porta sul cammino di una distruzione nazionale. Dio scelte Israele e portò le stesse realtà sul piatto quando comunicò con loro. Ed Israele fu disobbediente e fu distrutto. E pensate, loro avevano un patto di fedeltà con loro. E sappiamo che la loro distruzione non fu finale, perché Dio rimarrà fedele alla sua parola, però fu distrutta in qualche modo. Seppur sappiamo, confidiamo nella loro ristorazione nazionale nel futuro, Dio non ci risparmierà. Ascoltate quando la Bibbia dice di adorare. Salmo 33, 8. tutta la terra tema il Signore, davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo. Salmo 117, versetto 1. Adorate il Signore, lodate il Signore voi tutte nazioni, celebratelo voi tutti il suo popolo. Questo ovviamente deve venire dalle guide, dalle autorità. Salmo 72, 11, su questo piano dice: tutti i re si prostreranno davanti e tutte le nazioni lo serviranno. Tutti i re si prostrino e tutte le nazioni lo servano. Vi ricordate la storia del profeta Daniele e Nabucodonosor, che pensava di essere Dio stesso, e si voltò e si rivelò come una bestia. Per anni, in qualche modo, si trovava là nell'insanità totale, crescendo le sue unghie e avendo questo comportamento bestiale. In Daniele capitolo 4, versetto 34, Daniele dice: alla fine di quel periodo io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me, benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo dominio è un dominio eterno ed il suo regno dura di generazione in generazione. Nabucodonosor disse questo, disse: tutti gli abitanti della terra sono nulla davanti a lui, egli agisce come vuole, con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra, non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli: che fai? Questo è un re pagano, così pagano, che fece di tutto per paganizzare Daniele e i suoi tre amici e fallì miseramente. Dio lo cambiò da quella mente riprovata, da quella mente distrutta, da quella bestialità, e lo portò ai suoi sensi e riconobbe che l'Altissimo deve essere adorato e onorato ed il suo dominio è eterno ed il suo regno dura di generazione in generazione. Dio deve essere adorato da tutti i popoli, tutti i leader, o giudizio ricadrà sulla nazione. Andiamo a Giosuè capitolo 10 per un momento. Giosuè capitolo 10, vi ricordate quando Mosè andò col Signore, morì, la guida del popolo, della nazione, fu data a Giosuè, e Giosuè portò il popolo di Israele dentro la terra di Canaan, che era ovviamente stata promessa ad Abramo tempo prima. Però quando Giosuè entrò nella terra, vorrei che notate quello che fece. Andate alla fine del capitolo 10, versetto 40. Facciamo il versetto 38. Giosuè, versetto 38, capitolo 10. Poi Giosuè con tutto Israele tornò verso Debir e l'attaccò. La prese con il suo re e con tutte le sue città, la misero a fil di spada e vuotarono allo sterminio tutte le persone che vi si trovavano, senza che ne scampasse una. Egli trattò Debir e il suo re come aveva trattato Hebron, come aveva trattato Libna ed il suo re. La prima cosa che fa è funge come esecutore dell'ira di Dio. Versetto 40 dice: Giosuè dunque batté tutto il paese, la contrada montuosa, la regione meridionale, la regione bassa, le pendici e tutti i loro re, non lasciò scampare nessuno, ma votò allo sterminio tutto ciò che aveva vita, come il Signore, il Dio di Israele, aveva comandato. Questo sembra abbastanza disturbante, perlomeno a molte persone sembra di disturbo, però nessuno di quei re morì sotto quel giudizio che non sarebbe comunque morto sotto giudizio in qualche altro modo. Dio è colui che distrugge sia l'anima che il corpo nell'inferno. Giosuè è solamente un esecutore. Giosuè li attaccò, li batté da Kades Barnea fino a Gaza e batté tutto il paese di Goshen fino a Gabaon. Giosuè prese in una volta sola tutti quei re e i loro paesi, perché il Signore, il Dio di Israele, notate, perché il Signore, il Dio di Israele, combatteva per Israele. Poi Giosuè con tutto Israele tornò all'accampamento di Gilgal. e vai al capitolo 11, versetto 17, dalla montagna Brulla, che si eleva verso Seir fino a Baal Gad, nella valle di Libano, ai piedi del monte Ermon, questo nel nord, prese tutti i loro re, li colpì e li mise a morte. Giosuè fece per lungo tempo guerra e tutti quei re. Non ci fu città che facesse pace con i figli di Israele, eccetto gli Ivvei, che abitavano a Gabaon. Lo presero tutte, combattendo. Infatti il Signore faceva sì che il loro cuore si ostinasse a dar battaglia a Israele, perché Israele li votasse allo sterminio senza che ci fosse pietà per loro e li distruggesse come il Signore aveva comandato a Mosè. Versetto 23. Giosuè dunque prese tutto il paese, esattamente come il Signore aveva detto a Mosè, e Giosuè lo diede in eredità ad Israele, tribù per tribù, secondo la parte che toccava a ciascuna, e nel paese cessò la guerra. Andate al capitolo 2, giusto velocemente. Capitolo 12. Questi sono i re del paese battuti dai figli di Israele, i quali presero possesso del loro territorio di là dal Giordano. Il capitolo 12 dà una lista di questi re. 31 re alla fine del capitolo 12. Questo ovviamente è scioccante. Che Dio sia un Dio esecutore di re pagani che non lo riconoscettero. Dio è lo stesso Dio oggi? Ovvio, non significa che Dio non è compassionevole e misericordioso, l'Antico Testamento è chiaro sulla sua compassione, però per coloro che lo rigettano, a lui e alla sua offerta di perdono e di salvezza, egli diventa il giudice inevitabile. Questo ovviamente riporta un grande peso sulla leadership, sulle guide di un paese. Io so che ci sono tante persone che ricercano questa potenza politica, però è una cosa davvero pericolosa, davvero pericolosa, perché Dio ha standard per coloro che sono in potere, e vorrei condividere alcuni di questi standard, alcune di queste richieste divine, perché le nazioni in qualche modo sono camminano sotto il comando di coloro che li guidano, coloro che loro che comandano e che tollerano definisce e definirà l'andazzo di questa della nazione. Andiamo al Salmo 2 insieme. Salmo 2, versetto 10. Ora, o re, siate saggi. Lasciatevi correggere, o giudici della terra. Ora, o re, servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri. E voi non pariate nella vostra via. Notate, servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio affinché il Signore non si adiri, e voi non pariate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Dice, rigettate il Figlio di Dio ed egli si adirerà contro di voi. Salmo 72, versetto 10, dice, fa sì che ogni re si inchini, si pieghi di fronte a lui. Salmo 138, versetto 4 e 5, tutti i re della terra ti celebreranno, Signore, quando avranno udito le parole della tua bocca e canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore. Ovviamente questa non è una profezia, ma una speranza in vista di quello che il Signore fece. Salmo 47, ora li leggerò, ora potete scriverli, però li leggerò solamente per voi. Salmo 47. O battete le mani, o popoli tutti, acclamate Dio con grida di gioia, poiché il Signore, l'Altissimo, è tremendo, Re supremo su tutta la terra. Questa è una chiamata ad un'adorazione universale e nazionale del vero Dio. Questo è un comando. e, non, e lo, il disobbedire è il portare distruzione su se stessi, giudizio terrificante. Per cui cosa potremmo dire? Cosa marca un vero adoratore, una vera guida, che sia un adoratore del vero Dio? Numero due, giustizia, giustizia. Seconda Samuele 23:3, durante il tempo di Davide, disse: il Dio di Israele ha parlato, colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timore di Dio. Di fatto l'originale dice: colui che regna sugli uomini deve essere giusto. Ascoltate a Proverbi 16:12. È un abominio per il re di commettere orrori di male, perché il trono è reso stabile con la giustizia. Proverbi 14:34 dice: la giustizia innalza una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli. Proverbi 20, lo stesso concetto, ancora lo vediamo, lo stesso concetto della giustizia. Proverbi 25:5, ancora: togli l'empio dalla presenza del re ed il suo trono sarà reso stabile dalla giustizia. In qualche modo sbarazzati di coloro che consigliano malvagità. A volte qui vediamo persone che dicono: o richiama il governante, o facciamo sì che egli se ne vada, perché magari le persone sono arrabbiate in qualche modo. Ora, prima di tutto dobbiamo pregare per la salvezza del nostro governatore. Però secondariamente, Dio è al corrente di tutto. Dobbiamo ricordarci questa verità. E quando arriverà il momento giusto, il momento di giudizio, Dio lo verserà e lo esecuterà. Darà libero sfogo alla sua ira se non c'è ravvedimento e salvezza. Proverbi 29:2. Quando i giusti sono numerosi, il popolo si rallegra, ma quando domina l'empio, il popolo geme. Vi siete ritrovati a gemere? A lamentarvi? Quando l'empio domina, il popolo geme. In ebraico c'è questo senso di: ne abbiamo avuto abbastanza. Isaia 32. Inizia questo capitolo dicendo: ecco, un re regnerà secondo giustizia, e quanto ai principi governeranno con l'equità. Quell'uomo sarà come un riparo dal vento, come un rifugio contro l'uragano, come dei corsi d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in una terra riarsa. Oh, forse non pensiamo in questo modo riguardo alle nostre guide, vero? Perché? Perché non stanno governando con equità. Non sono retti, non sono un rifugio dal vento per noi, non sono un rifugio contro l'uragano, non sono corsi d'acqua in un luogo arido, non sono come una roccia che provoca ombra in una terra riarsa. C'è una terza caratteristica che è molto vicina a quello che abbiamo appena visto, la giustizia. Dio richiede giustizia. Salmo 83 e 84 che abbiamo letto questa mattina. Ora, se noi leggiamo il Salmo 82, capitolo prima, leggiamo, seguite, leggerò io i primi, facciamo i primi gli otto versetti. Salmo 82 dice: Dio sta nell'assemblea divina e li giudica in mezzo agli dèi, versetto 1. È come se tutti i leader del mondo si trovano lì e Dio si trova in mezzo a loro. E dice: fino a quando giudicherete ingiustamente e avrete riguardo agli empi? Difendete la causa del debole e dell'orfano, fate giustizia all'afflitto e al povero. Queste sono le persone che non possono pagare i leader. Liberate il misero e il bisognoso, salvatelo dalla mano degli empi. Essi non conoscono né comprendono nulla, camminano nelle tenebre, tutte le fondamenta della terra sono smosse. Io ho detto: voi siete dei. E questo è sarcasmo, ovviamente, alle guide: voi siete dei, no? siete figli dell'Altissimo? Questo ovviamente è sarcasmo. Voi pensate di essere dei, divinità? Voi pensate che mi stiate rappresentando? Voi morrete come gli altri uomini, dice il versetto 7, e cadrete come ogni altro potente. Sorgi, oh Dio, giudica la terra, poiché tutte le nazioni ti appartengono. Dio chiama a tutte le guide di giudicare con giustizia i re, i legislatori, i presidenti, i governanti, le persone in qualsiasi ruolo di responsabilità, di leadership, e Dio presiede su tutti quanti. Loro sono caratterizzati dall'oscurità intellettuale e mondana, guidano ingiustamente, loro sottovalutano l'ordine morale che Dio ha stabilito per il benessere umano e pensano di essere dei, però non lo sono, sono uomini che saranno distrutti. Proverbi 29:4. Il re con la giustizia rende stabile il paese, ma l'uomo che fa estorsioni lo rovina. Proverbi 8:15 dice: per mio mezzo regnano i re ed i principi decretano ciò che è giusto. Per me, versetto 12, saggezza, sto con l'accorgimento e ho trovato la scienza della riflessione. Questa è la quarta caratteristica delle guide, che è la saggezza. La saggezza. Non posso resistere, ma devo andare al proverbio 8 per un momento. Ci sono, vi do alcuni esempi qua, perché ci sono così tanti testi che parlano di questo. Però proverbi capitolo 8. Potresti in qualche modo prendere il versetto 12, dove dice: io ho la saggezza, sto con l'accorgimento e ho trovato la scienza della riflessione. Il timore del Signore è odiare il male, io odio la superbia, l'arroganza, la via del male, la bocca perversa. A me appartiene il consiglio ed il successo, io sono l'intelligenza e a me appartiene la forza. Per mio mezzo regnano i re ed i principi decretano ciò che è giusto. Per mio mezzo governano i capi, i nobili, tutti i giudici della terra. Io amo quelli che mi amano. Questa è la saggezza. Io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano mi trovano. Con me sono ricchezze e gloria, i beni duraturi e la giustizia. Il mio frutto è migliore dell'oro fino. Il mio prodotto vale più dell'argento selezionato. Io cammino per la via della giustizia, per i sentieri dell'equità, per far ereditare ricchezze a quelli che mi amano e per riempire i loro tesori. Dio non vuole trattenere nulla. Notate, Lui vuole benedire, però le sue benedizioni si trovano sulla via della giustizia. Non per un governante di annunciare che stanno cercando di alleggerire le conseguenze di omosessualità e dei predatori sui minori. No, questo non è camminare in giustizia. Il profeta Geremia, al capitolo 22, versetto 1, dice: così parla il Signore, scendi nella casa del re di Giuda e là pronuncia questa parola. Ascolta la parola del Signore, o re di Giuda, che siedi sul trono di Davide. Tu, i tuoi servitori ed il tuo popolo, che entrate per queste porte. Così parla il Signore, esercitate il diritto e la giustizia, liberate dalla mano dall'oppressore colui al quale è tolto il suo. Non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano e alla vedova. Non spargete sangue innocente in questo luogo. Infatti, se metterete realmente in pratica questa parola, dei re a cui appartiene il trono di Davide entreranno per le porte di questa casa, sui carri e sui cavalli entreranno essi, i loro servitori e il loro popolo. Ma se non date ascolto a queste parole, io giuro per me stesso, dice il Signore, ma questa casa andrà in rovina. Sotto la tua guida, innocenti sono massacrati e fidati, pagherai. Coloro che sono più innocenti, i bambini nel grembo materno, vengono uccisi, maltrattati, massacrati ogni giorno. Daniele, di nuovo, il profeta Daniele, un commento dal capitolo 2, versetto 20. Capitolo 2, versetto 20 dice: Daniele, sia benedetto eternamente il nome di Dio, benedice il Dio dei cieli. Perché? Perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi ed il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce abita con Lui. Oh Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere. Indovinate. Il credente che conosce la parola e la volontà di Dio può spiegare la verità ad un re. Ad un re. Questo è quello che Daniele fece. E la sua saggezza fu così profonda che divenne il primo ministro di quel regno pagano. La saggezza proviene solo da Dio, come Nabucodonosor si riconobbe. Ora, ritorniamo al libro dei Proverbi. E questi sono semplicemente alcuni tra i molti testi che possiamo prendere. Proverbi 25. Questi sono proverbi di Salomone, raccolti all'epoca di Ezechia, proverbi di Agur e di Lemuel. La gloria dei re sta nell'investigarli. L'altezza del cielo, la profondità della terra e il cuore dei re non si possono investigare. Versetto 4. Togli dall'argento le scorie e ne uscirà un vaso per l'artefice. Togli l'empio dalla presenza del re ed il suo trono sarà reso stabile dalla giustizia. In altre parole possiamo dire che i re hanno la responsabilità di ricercare le verità profonde di Dio. Però ovviamente molto spesso sono circondati da consulenti corrotti. E questo ci porta alla quinta caratteristica di coloro che regnano. Proverbi 17, versetto 7. Proverbi 17, versetto 7. Un parlare solenne non si addice all'uomo da nulla, quantomeno si addicono ad un principe labbra bugiarde. Ora non siete stanchi di sentire bugie da coloro che sono al governo? Proverbi 20, 28 continua e dice che la verità, la bontà e la fedeltà custodiscono il re. E c'è una sesta caratteristica di coloro che regnano, che sarebbe la moralità, e questo si trova verso la fine del libro dei Proverbi, Proverbi 31. Proverbi capitolo 31 soffre un attimino perché ognuno inizia al versetto 10 riguardo di questa moglie, la moglie saggia, la moglie perfetta. E questo è un passaggio incredibile, però se incominciamo dall'inizio impariamo quello che Dio si aspetta da coloro che regnano. Parole del re Lemuel, massime che sua madre gli insegnò. Che ti dirò, figlio mio? Questo è il re Lemuel. Che ti dirò, figlio mio, figlio del mio grembo? Che ti dirò, o figlio dei miei voti? Che cosa vorresti sapere? La mamma sta chiedendo, no? Cosa vorresti conoscere dalla mia esperienza nella vita? E dice: non dare il tuo vigore alle donne, non frequentare quelle che mandano in rovina i re. L'immoralità. Non si addice ai re, Lemuel. Non si addice ai re bere del vino, né ai principi desiderare bevande alcoliche, che a volte dopo aver bevuto non dimentichino la legge e la calpestino, così i diritti di tutti i deboli. Date bevande alcoliche a chi sta per perire, e del vino a chi ha il cuore amareggiato, perché bevano, dimentichino la loro miseria, non si ricordino più dei loro travagli. Apri la bocca in favore del muto, per sostenere la causa di tutti gli infelici. Apri la bocca, giudica con giustizia, fa ragione al misero ed al bisognoso. Ci sono degli avvertimenti contro i vizi, l'immoralità, indulgenza con le donne, l'indifferenza ai poveri e bisognosi. Però c'è un'altra caratteristica di coloro che regnano, una caratteristica che Dio onora, e questa è molto potente, l'umiltà. L'umiltà. Andiamo a Seconda Cronache, capitolo 33. Seconda Cronache, capitolo 33. Manasse, il re Manasse, che seguì Ezechia, nel regno del sud di Giuda, aveva 12 anni quando cominciò a regnare, regnò 55 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, secondo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva scacciate davanti ai figli di Israele. Fece male agli occhi del Signore. E come lo fece? Ricostruì gli alti luoghi che Ezechia suo padre aveva demoliti per adorare gli idoli, eresse altari ai Baali, fece degli idoli di Astarte e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. Adorò le stelle, le luci, il sole. Costruì pure altari ed alti dei nella casa del Signore, riguardo al quale il Signore aveva detto: in Gerusalemme sarà per sempre il mio nome. Questo è incredibile. Manasse sta mettendo idoli nel tempio di Dio. Costruì altari al suo esercito nel cielo, nel cortile della casa del Signore, fece passare i suoi figli per il fuoco. Questo egli sacrificò i suoi figli a Baal. Si diede alla magia, agli incantesimi, alla stregoneria ed istituì degli evocatori di spiriti e degli indovini. Si abbandonò completamente a fare ciò che è male agli occhi del Signore, provocando la sua ira. Mise l'immagine scolpita dell'idolo che aveva fatto nella casa di Dio, riguardo al quale Dio aveva detto a Davide e a suo figlio Salomone: in questa casa e a Gerusalemme che io ho scelto fra tutte le tribù di Israele porrò il mio nome per sempre e farò in modo che Israele non muova più il piede nel paese che ho assegnato ai vostri padri, purché essi abbiano cura di mettere in pratica tutto quello che loro ho comandato di fare, cioè tutta la legge. Ma Manasse indusse Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a sviarsi e a far peggio delle nazioni che il Signore aveva distrutte davanti ai figli di Israele. Il Signore parlò a Manasse e al suo popolo, ma essi non ne tennero conto. Allora il Signore fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re d'Assiria, che catturarono Manasse con uncini e, legatolo con una doppia catena di bronzo, lo portarono a Babilonia. Quando gli fu angosciato, implorò il Signore, suo Dio, e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. A lui rivolse le sue preghiere e Dio si arresse ad esse. Esaudì le sue suppliche e lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che il Signore è Dio. E che cosa fece? Versetto 15: tolse dalla casa del Signore tutti gli dei stranieri e l'idolo, abbatté tutti gli altari che aveva costruiti sul monte nella casa del Signore e a Gerusalemme gettò tutto fuori dalla città. Tuttavia, versetto 17, il popolo continuava a offrire sacrifici sugli alti luoghi, però soltanto al Signore, al suo Dio. E fu seguito da Amon, versetto 21. Aveva 22 anni quando cominciò a regnare, regnò 2 anni a Gerusalemme, ed egli fece ciò che è male agli occhi del padre, come aveva fatto Manasse, suo padre. Offriva sacrifici a tutte le immagini scolpite fatte da Manasse, suo padre, e le serviva. Egli non si umiliò di fronte al Signore, come si era umiliato Manasse, suo padre. Anzi, Amon si rese sempre più colpevole, ed i suoi servitori tramarono una congiura contro di lui e lo uccisero in casa sua. Versetto 25: al popolo del paese mise a morte tutti quelli che avevano congiurato contro il re Amon. Il figlio si rifiutò di umiliarsi. E se continui a leggere questi acconti, questo continua a venire. E fece male agli occhi del Signore, fece male agli occhi del Signore, fece male agli occhi del Signore. Questo è il tema di questi re, dei re di Israele, del regno del nord e della maggior parte dei re del regno del sud, di Giuda. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore. C'era una ondata di aria fresca con Giosia, però il resto era storia del male. Numeri, capitolo 12, dice che Mosè era più umile, molto umile, più di un altro uomo sulla faccia della terra. Versetto 3, capitolo 12 di Numeri. L'umiltà è il desiderio e la volontà di riconoscere il peccato e di sottomettersi alla sua guida. Ovviamente dobbiamo richiamare coloro che governano nel male, dobbiamo chiamarli a ravvedersi e a ricercare la misericordia da Cristo. Non c'è alcun mistero di quello che Dio richiede. voglio suggerire ancora due cose. Protezione. Protezione. Abbiamo appena letto Proverbi 31, 8 e 9. Apri la bocca in favore del muto per sostenere la causa di tutti gli infelici. Apri la bocca, giudica con giustizia, è un protettore. Abacuc 2, 12 dice: guai a colui che costruisce la città con il sangue e fonda una città sull'iniquità. Ci deve essere protezione, devono essere dei protettori. Salmo 94 parla di questo stesso tema, versetti 20, 21 e a seguire. Il trono dell'ingiustizia ti varrà forse come complice? Qualcuno che permette che ci sia l'omicidio nel paese? Esso che trama oppressioni in nome della legge? Si avvertano insieme contro l'anima del giusto e condannano il sangue innocente. Sangue innocente? L'aborto, per esempio? Ma il Signore è il mio riparo e il mio Dio è la rocca in cui mi rifugio. Egli farà ricadere su di essi la loro malvagità e li distruggerà per la loro malizia. Il Signore, il nostro Dio, li distruggerà. Ora io non so una cosa più devastante, un avvertimento più devastante che questo. Coloro che tollerano la morte degli innocenti, Dio dice li distruggerà. E per finire, coraggio. Coraggio. Coloro che governano hanno bisogno di coraggio. Il coraggio ovviamente è difficile da trovare. Essere un governante virtuoso, un governante che Dio può benedire, deve essere un governante che si conduce, che vive la sua vita in coraggio, con giustizia, con saggezza, con onestà, con moralità. E deve essere umile e deve essere un protettore, protettore di coloro che hanno bisogno di protezione. E per finire, devono avere coraggio, uomini di coraggio. E questo ovviamente così espresso in maniera così bella nel libro di Giosuè, il capitolo 1, Giosuè capitolo 1, quando Mosè gli dà il battente a Giosuè, Giosuè capitolo 1 versetto 6 dice: sii forte e cosa? Coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Sii molto forte e coraggioso. Ora, cosa significa? Sii forte e coraggioso. Abbi cura di che cosa? Di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Le persone mi dicono: wow, sei molto coraggioso per quello che stai facendo. La mia risposta è no, io sono grato che il Signore mi ha dato convinzioni, però io non tremo, perché so che Dio è con me, perché io sto seguendo la sua parola e sto seguendo il libro della legge, ed essa non si scosta dalla mia monte giorno e notte, e io so che avrò successo, non mi svierò né a destra né a sinistra. Queste sono le caratteristiche di guide di coloro che regnano, coloro che sono benedetti da Dio. Un uomo che ha carattere, convinzioni, virtù, giustizia, saggezza, onestà, sarà molto attento con il potere, e la prima cosa che farà con il suo potere è assicurarsi che lui sta onorando Dio e la sua Chiesa, la Chiesa del Signore Gesù Cristo. Egli sarà un grande avvocato per qualsiasi cosa che onora Dio. Egli si sottometterà ai comandamenti di Dio e farà di tutto per poterlo onorare, per poter obbedire alle sue richieste. Non c'è alcun altro modo di distinguere un buon governante da uno negativo. Non è a riguardo di personalità, è a riguardo degli standard di Dio. Questo è l'unico modo di distinguere i buoni governanti da coloro che non lo sono. Ora, una guida senza virtù, senza carattere, è come un medico contaminato, un dottore contaminato. Lo standard è molto alto, molto elevato, ed abbiamo bisogno di uomini di questo tipo. Quindi significa che dobbiamo cambiare praticamente chiunque è al governo o che si devono ravvedere. C'è qualche speranza? C'è qualche speranza? C'è un re ideale? Ovviamente sapete la risposta. C'è un re ideale. Non lo stiamo aspettando, vero? Il re dei re. Il re dei re. Ascoltate quello che Isaia dice al capitolo 33, versetto 17. Gli occhi tuoi ammireranno il re nella sua bellezza. Contempleranno il paese che si estende lontano. Il tuo cuore mediterà sui territori passati. Dov'è il contabile? Dov'è colui che pesava il denaro? Dov'è colui che teneva il conto delle torri? Tu non lo vedrai più, quel popolo feroce, quel popolo del linguaggio scuro che non si comprende, che balbetta una lingua che non si capisce. In qualche modo non vedremo più una potenza invasiva con una lingua che non conosciamo. No, i tuoi occhi vedranno Gerusalemme, soggiorno tranquillo, tenda che non sarà mai trasportata, i cui picchetti non saranno mai divelti, il cui cordame non sarà mai strappato. Là il Signore sta per noi in tutta la sua maestà, in luogo di torrenti e di laghi, fiumi, dove non giunge nave, né da remi, dove non passa potente vascello, poiché il Signore è il nostro giudice, il Signore è il nostro legislatore, il Signore è il Re, egli è colui che ci salva. Oh, come amo queste parole! Egli è colui che ci salva. E tornando a Daniele, molto ovviamente sono un po' amareggiato perché avrei altre scritture, qua altri testi, però solamente mezz'ora. No, sto scherzando. Daniele capitolo 7, versetto 13. Daniele dice, capitolo 7, versetto 13, io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. E gli giunse fino al vagliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà. E il suo regno è un regno che non sarà distrutto, che non terminerà mai. C'è un re ideale? Sì. Sappiamo chi è? Sì, il Signore Gesù Cristo. E sta arrivando per stabilire il suo regno. Ed egli arriva nel libro di Apocalisse, su un cavallo bianco, il re dei re, il Signore dei signori. Il Salmo 2, versetto 8 dice: Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni ed in possesso le estremità della terra. Ed il padre sta dicendo questo al figlio: io ti darò le nazioni. Salmo 22, versetto 27, dice che tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e lo adoreranno. Salmo 86, versetto 9, lo stesso concetto è ripetuto. Tutte le nazioni che hai fatte verranno a prostrarti davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome. Il Salmo 102, ancora, tutti i re della terra ti temeranno e temeranno la tua gloria. Il re verrà, colui che regnerà in giustizia, ed egli stabilirà il suo regno. Il Signore Gesù Cristo. Stiamo aspettando il suo arrivo, vero? Lo stiamo aspettando. E mentre aspettiamo, abbiamo speranza. E questa è una speranza che è realizzata, che già teniamo nelle nostre mani, perché è promessa nella parola di Dio. Chiudiamo col Salmo 67. Dio, abbi pietà di noi e ci benedica. Facci egli risplendere il suo volto su di noi. affinché la tua via sia conosciuta sulla terra, la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, oh Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. Le nazioni gioiscano ed esultino, perché tu governi i popoli con giustizia. Sei la guida delle nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, oh Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. La terra ha prodotto il suo frutto. Dio, il nostro Dio, ci benedirà. Dio ci benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. Il salmista sta dicendo che se noi dobbiamo essere un popolo benedetto, fa sì che il mondo lo veda, a discapito di quello che dovremmo fare. Fa che il mondo lo veda. Noi siamo qua perché vogliamo che il mondo veda che Dio è un Dio che benedice coloro che sono fedeli. Preghiamo. Signore, è davvero un privilegio unico che non possiamo esprimere. Cercare di capire quello che la Scrittura ci dice, la sua chiarezza. Di fatto porta sulle nostre anime convinzione di peccato e anche benedizione, timore e gioia, giudizio e perdono. La minaccia dell'ira e la promessa del cielo. Padre, preghiamo per il nostro paese, preghiamo per le nostre guide, i nostri governanti, preghiamo per la loro salvezza prima di tutto. Però anche preghiamo che coloro che governano nel male, che possano essere rimpiazzati. Padre, che tu possa darci, per la tua grazia, guide che sono giuste, che sono veritiere, rette, che coincidano con la tua chiamata, coloro che possano ristorare quella benedizione nazionale che abbiamo sperimentato e che ormai si è allontanata da noi. Non abbiamo alcun diritto di chiedere queste cose. Questa sarebbe solamente parte della tua grazia, Padre, però sappiamo che tu non benedirai questo paese a meno che non incontra e non è guidata da uomini che ti temono. E come noi, come Chiesa, abbiamo la responsabilità di continuare a far brillare quella luce della verità. Dobbiamo far sì che la nostra luce possa brillare di fronte agli uomini affinché vedano il potere trasformante del Vangelo, affinché possiamo confrontare il male ed il peccato in qualsiasi livello e dar dimostrazione della gioia e della pace e della speranza che riempie i nostri cuori in Cristo. Grazie Signore per darci il privilegio di incontrarci, ed ora mentre ci allontaniamo, fa sì che noi possiamo prendere l'impegno di vivere per la tua gloria, per il tuo onore. Preghiamo nel nome di Cristo. Amen.